Prova, prova, prova. Sì, stavolta ci sono. Ho sbagliato prima l'attacco, quindi se avete sentito un buco è tutta effettivamente colpa mia. Avevo messo la musichina, ma poi mi sa che avevo lasciato mutato il microfono. Io pensavo chissà quale inconveniente tecnico, invece sono solo io che sono un poco scemotto e così è. Puntata a 71 di Coccoli al Silicio. Questa volta ho iniziato con solo 12 minuti di ritardo, che è molto buono, visto che l'altra volta invece avevo fatto quasi un'ora di ritardo, quindi sono stato proprio più bravo e non c'è niente da dire, ecco. E questa puntata, di nuovo abbastanza improvvisata con le cose che ho letto questa settimana, alcune suggerite. Sono anche andato a fare qualche approfondimento di una cosa molto bellina e giocosa, però volevo aprire in realtà con una chiosa a un argomento che ho trattato l'altra volta, cioè al rilascio un po' forzato, cioè sono stati leakati alcuni sorgenti di Windows, un po' vetusti. Ho avuto occasione, dopo aver faticato tantissimo a scaricarmeli, di guardarli un po', per bene. In verità, nel torrent che ho trovato in giro su 4chan, quello iniziale da cui era partito tutto, sembrava essere soltanto una collezione di leak datati, che poi ho visto, nel senso che sembravano afferire ad altre cose già uscite. Le uniche cose nuove mi mancavano, perché mancava un cavolo di file che pure era menzionato, quindi in qualche versione di quel torrent evidentemente c'era, ma nella mia no. Allora, ramanando sempre in mille forum, non con troppa difficoltà, nel senso che una roba si trova abbastanza semplice, ho ricercato questo file che invece conteneva i citati, quelli che vi citavo l'altra volta, sorgenti di XP e di Windows 2003. Così ho dato un'occhiata veloce un po', penso che ormai è una roba di 2 o 3 settimane fa, questo leak. Quindi qualcuno ci ha dato un occhio, qualcuno è riuscito a compilare XP, pare ancora nessuno a modino compilare il 2003, che pure sembra meno cicciottello come codice, quindi probabilmente manca molta più roba. Invece per XP pare già la settimana scorsa che qualcuno, vi dicevo, ci sia riuscito. Ci sono i comodissimi video tutorial su YouTube, per chi c'ha voglia. Cioè, non è una roba così bella e interessante alla fine. Però un'altra cosa che è stata fatta in queste settimane, anche di questo vi potete trovare i video in giro in rete, è che qualcuno si è messo un po' a spulciare cosa c'era dentro. Ora lo potete fare anche scaricandovi direttamente i sorgenti e ramanando da soli, però qualcuno si è messo a cercare parole dentro i commenti, o comunque cose, stringhe strambe, e se ne sono trovate di abbastanza buffe. Ce n'è una che ha fatto un po' il giro del web, che è questo errore di, non mi ricordo quale buffa componente, penso non troppo utilizzata, perché altrimenti l'errore sarebbe venuto fuori, perché sembra un errore rivolto all'utente, cioè a qualcuno che fa qualcosa con quell'applicativo, o è solo una roba di debug buttata lì. Comunque, appunto, è un errore. Dice: ma che cazzo stai facendo? Tipo, non sapevo, consumatore di crack, tossico di crack, una cosa del genere. Cioè, è una roba buffa, come errore da mettere, anche non troppo carino rivolgersi così all'utente, ecco. Però vabbè. E comunque poi altre cosine che ci sono dentro è che nella coppia di XP pare essere stata una coppia maneggiata da qualcuno, perché dentro ci sono delle immagini, delle foto che non penso siano solitamente distribuite con i sorgenti. C'è proprio anche la foto di un computer che si pensa sia quello su cui poi è stato anche provato questo oggetto. Ci sono un po' di foto di persone e di vita diciamo, dalla della, probabilmente delle di chi stava utilizzando quei sorgenti per qualche motivo. Vi ricordo, forse l'altra volta non ve l'ho detto, che comunque non è una roba così strana, nel senso che i sorgenti di Windows non è open source, i sorgenti non sono disponibili, però effettivamente la Microsoft ha alcuni partner particolarmente ganzi, li fornisce perché perché gli enti governativi possono dare un occhio a cos'è veramente Windows e non più dalla scatola chiusa, li fornisce ai suoi partner più tecnici, più stretti, no? Chi gli aiuta nello sviluppo di cose, driver e cose simili, e quindi probabilmente qualcuno di questi si è fatto fregare i sorgenti di XP e ora sono usciti. Ora c'è da dire che XP appunto non è più mantenuto dal 2014, quindi non è che sia quell'uscita così clamorosa che uno dice c'ho la novità, no? Cioè i sorgenti di, che ne so, di Windows 10, che pure alcuni pezzi sono appunto lickati, però non tutti, cioè non mi posso compilare Windows 10. E qualcuno ha anche cercato la quantità, ha cercato di capire quanto software libero fosse incluso in questo agente. Effettivamente ce n'è, c'è parecchio. Cioè, se cercate la parola GNU dentro, trovate parecchie librerie, parecchi tool, parecchie robe fatte in Perl che afferiscono a questo tipo di mondo. Non è probabilmente una cosa che in qualche modo viola secondo me i principi della GPL, almeno ci sarebbe da dibattere forse sulla cosa, però è interessante che comunque ce ne sia di roba non Microsoft, diciamo non prodotta direttamente dalla casa madre, ecco. E questo è quanto, era solo una piccola chiosa al raccontino, cioè alla notizia che vi ho dato l'altra volta. Vi invito ancora a cercarvi questo pacchettone di sorgenti, perché boh, così, cioè, beh, bello tenerseli lì, fare vedere agli amici che ci sanno quando non sapete la sera, che lo sai, cioè, sui sorgenti di Windows, magari un dopo cena che era noioso, così diventa completamente insopportabile. Tant'è. Ora metto un poco di musichina, magari se mi riesce di fare il passaggio senza problemi, ma ormai sono rodato dalla volta scorsa, cioè già la mia seconda puntata da che ho ripreso, quindi sarò senz'altro bravissimo a questo giro. Spero che i volumi siano anche decenti, perché mi sono accorto che nel podcast dell'altra volta in realtà la mia voce risultava molto molto bassa rispetto alla musica, sebbene io fossi convinto di aver messo tutto a posto, cioè che questa cosa si sarebbe verificata solo con chi mi ascoltava in diretta, e invece no, perché probabilmente sono scemo appunto e ho editato il file, e dopo aver editato il file mi sono anche completamente scordato di averlo fatto, e ho comunque messo quello che non editato, perché e non lo so, non lo so, e il perché succede questo non lo so, dovremmo parlarne con la mia testa, e spesso non è semplice farlo, ecco. Quindi un po' di musichina e poi torniamo con un'altra succosa notizia, anche questa abbastanza tecnica, nel senso che la scorsa puntata è stata piuttosto letteraria, oggi torno a qualcosa di più smanettoso, ecco. Thank you. abbasso la musichina Northern Soul che vi propino a questo giro, non so bene perché, ma mi sembra che il clima si presti bene a questo rivisitazione, cioè in realtà però non è che l'hanno rivisitato praticamente niente, hanno preso tutto il soul dei lati B dei dischi americani di 10 anni prima, e questo accadeva all'incirca negli anni 60 nel nord dell'Inghilterra. Hanno iniziato a ballarlo e da lì è nato il Northern Soul, e mi sembra che sia una musica che si presta bene a questo clima pre-invernale, autunnale inoltrato o qualcosa del genere, però non so, a me questo clima mi ispira a questo tipo di musica e quindi ve la propino. La prossima notiziola di cui vi volevo raccontare era in realtà una roba che mi è arrivata via mail su suggerimento, penso che mi è arrivata questa mail in cui mi hanno segnalato un bellissimo oggetto. Di quelli che a me esaltano tantissimo, che poi sono risalito essere in realtà un giochino nato per una competizione lanciata sull'internet che vede, non lo so, ma io qua ne vedo solo 3 di partecipanti, quindi non è proprio una competizione. È una roba un po' tra appassionati, diciamo, e già il nome di per sé in effetti taglia parecchio il grande pubblico, e si intitola. Cioè, il nome della competizione Binary Golf Grand Prix, si trattava di fare un programma il più piccolo possibile, che però diciamo fosse realizzasse alcune caratteristiche ben precise. C'erano dei vincoli, cioè quel programma doveva essere fare certe cose in un certo modo, e in particolare si sono inventati una roba veramente ganza, folle, che quasi fa cioè, quasi si cioè, congiunge nell'immaginario la trasmissione Coccoli al silicio con la ex per ora sospesa la Brusca, cioè, e diventa quasi un oggetto letterario questo software, perché si tratta di realizzare un software che sia un codice. Che sia palindromo, cioè co cosa si intende? Sento che se io prendo quel codice e ne faccio lo disassemblo, quindi ne tiro fuori soltanto le istruzioni assembly, ecco, l'idea è quella che io leggo i bit da una parte e poi li rigiro al contrario, cioè dal fondo, e il programma esegue la stessa identica cosa. È una specie di magia. È bellissimo. E quello che mi hanno segnalato era uno dei partecipanti che ha realizzato questo eseguibile ELF 64 bit, quindi un eseguibile per Linux, il cui precipuo scopo è quello semplicemente di stampare una stringa completamente inutile, in realtà, nel senso che non vuol dire assolutamente niente, e è anche impossibile da leggere. È praticamente c'è scritto puppi, spip, sipuppup, è una roba del genere. Il programma quindi non fa assolutamente nient'altro che questa cosa. E la cosa però bellissima è che se noi guardiamo il dump in esadecimale, esso programma è esattamente palindromo, cioè inizia con, vi leggo le prime quattro cifre esadecimali, inizia con 7F45 e finisce con 457F. Se io lo giro al contrario, esso programma, ristampa esattamente la stessa, stringa. Bellissimo. È una roba veramente geniale. Gli altri tre partecipanti, in qualche modo, sono uno almeno ancora più malato di questo, nel senso che lui ha realizzato un eseguibile palindromo, ma attenzione per VIC20, nel senso che gira benissimo nell'emulatore del VIC20, e lui ha realizzato questo programma per VIC20 che è palindromo, ed è anche molto molto piccolo e bellissimo, perché è un'unica stringa, è veramente una sciccheria di programma che inizia con 7C00 e finisce con 007C. Fantastico, cioè non è bellissimo. È veramente bello. Cioè, questo era solo un pezzo del programma, cioè, però è veramente malata questa cosa. Chi si ricorda cos'era il VIC-20? Nessuno. Invece questo qua ha realizzato una roba in assembly per VIC-20 che si è un codice in assembly che è palindromo. E poi c'è ancora il terzo partecipante, almeno io ne ho trovati solo tre di questi partecipanti, poi magari sono io che ho guardato male nel forum e ce n'erano in realtà mille, a me mi sembrano solo tre però. Così, e lui ha pensato bene di scrivere un bootloader per piattaforma x86, cioè un pezzettino di codice che è quello che viene eseguito. È veramente malato questa cosa. E però c'ha un suo fascino, nel senso che è un campo di applicazione completamente inutile dell'informatica che genera degli oggetti che hanno una, come dire, un non so che di estremamente artistico, che se lo potete apprezzare mi capite, altrimenti no, pigliate solo per scemo. E quindi vi faccio sentire altra musica, ho deciso. Comunque ricordatevi, se avete voglia, di cercare questo Binary Golf Grand Prix, e troverete i write-up realizzati da questa da questi personaggi un poco buffi e strambi. E il 31 agosto mi sa che avevano anche rilasciato i risultati di chi aveva vinto. Io il video non me lo sono ancora guardato, sento guardandolo scoprirò che in realtà erano appunto tantissimi partecipanti e non solo i tre che ho visto io. Però questi hanno veramente tirato fuori del codice fantastico non lo so, ognuna di queste idee era fighissima, da quello che stampa la stringa, ma da quello che va a ripigliarsi l'assembly del VIC-20 all'altro personaggio che ha deciso che scriveva il bootloader, cioè è veramente qualcosa di bello. Cioè, fosse tutta così l'informatica, mi piacerebbe quasi. There's a place not far from here, everybody who's hip will know. They've got music that just won't quit, but it's the dancers that steal the show. I always meet somebody sweet, and we take off with the beat. Striking sparks. Shake a while, you can walk in there feeling low, but you walk out with a satisfied smile. They really know how to treat you. Eccoci, allontaniamoci su questi bellissimi campanelli per una notizia della, boh, più o meno di una settimana fa, non freschissima, però mi ha colpito per una cosa. Mi ha colpito per una cosa perché ora ve la dico, poi man mano che la racconto forse capirete perché mi ha colpito. Vabbè, al di là della questione tecnica, abbiamo parlato prima di bootloader e qua adesso parliamo di UEFI Bootkit malware, cioè di quei malware che si vanno a infilare o a riscrivere la partizione che poi è quella che si utilizza per fare l'avvio del computer nei computer moderni, cioè l'UEFI, penso che una volta non c'era questo oggetto, ora c'è, praticamente hanno sviluppato un sistema operativo prima del sistema operativo che risiede in questa partizioncina e noi definiamo UEFI. E tant'è, l'aver realizzato veramente un sistema operativo rendeva in qualche modo, cioè era una cosa che veniva anche incontro al, cioè poi io parlo di sistema operativo in realtà, e sono un sistema molto flessibile per fare, solo che è talmente flessibile che poi fa qualsiasi cosa, cioè è come un po' come quando hanno sostituito i classici script RC con systemd nelle distribuzioni Linux, che praticamente systemd fa qualsiasi cosa e quindi cioè, insomma sono strumenti molto flessibili, molto utili. E quello del UEFI veniva incontro sia ai limiti che avevano il vecchio sistema di partizionamento, che comunque aveva un limite massimo di partizioni, era scomoda questa cosa. Era un intorto, cioè è venuto a scomodo a un certo punto, e poi era difficile da mettere in sicurezza perché ci stava poco codice. Abbiamo detto facciamo una roba che ci possiamo scrivere tanta roba, così poi ci possiamo fare secure boot e un sacco di altre cose. E l'aver però appunto espanso tantissimo questa cosa, in qualche modo ha solleticato, ecco, anche la curiosità e la di chi diciamo, lavora per rendere i nostri computer più insicuri e quindi sono nati questi malware che per essere più persistenti si infilano dentro il UEFI, perché almeno non è che basta che formatti il computer, perché la partizione UEFI se non la riscrivi da zero rimane comunque lì e quindi anche se io cancello tutto, riformatto il mio sistema operativo, lo ristallo, alla fine il malware, essendo che sta lì, è persistente, rimane e tu cancelli tutto e io te lo rimetto e funziona così. È stato trovato dai signori della Kaspersky un malware che fa riferimento a questo framework che loro hanno chiamato Mosaic Regressor. È un framework perché si configura proprio come un oggetto molto configurabile. Ed è quindi più che una singola realizzazione, è più un modo di fare queste cose, di cui questo rappresenta una delle incarnazioni. L'hanno trovato, loro hanno identificato che questo particolare malware era atto ad attaccare alcuni diplomatici membri di ONG che lavorano in Africa, Asia, Europa e vari, quindi era uno di quei malware che potremmo forse accreditare a qualche attore statale, a qualche intelligence di qualche tipo. E la cosa che a me mi ha in realtà colpito, al di là del fatto che è comunque interessante questa roba, è che la Kaspersky lo accredita come una versione custom del vettore di K di Hacking Team. Vi ricordate di Hacking Team? No? Nel 2015 qualcuno gli ha sfondato, il signor Phineas Fisher, gli ha, diciamo, preso tutto quello che avevano e l'ha spiattellato in rete in questo leak clamoroso che poi ha portato appunto al fallimento dell'azienda, perché Hacking Team è stata prima acquistata da un'altra che non mi ricordo come si chiama, che è ancora attiva, però di fatto qualche tempo fa il signor Vincenzetti, che era grande capo, ha fatto questo laconico tweet in cui diceva Hacking Team è definitivamente morta e poi non ha più parlato, quindi evidentemente l'hanno defenestrato e per lui quello è la fine del progetto e ha voluto dircelo con un tweet e va bene, noi ne pigliamo atto e insomma, non è che ci stracceremo i capelli per questa cosa, cioè chi se ne frega, e andiamo avanti con la nostra vita. Però, ebbene, loro avevano realizzato proprio uno di questi oggetti, che sembra appunto essere anche alla base di quest'altro. Cioè, quindi loro si sono presi il codice, l'hanno un po' rimaneggiato, ci cioè hanno aggiunto delle cose più spacchiuse che ai tempi non c'erano, e poi l'hanno utilizzato. Diciamo, il tipo di attacco che si pensa in questo caso probabilmente è un attacco che prevede il fatto che tu entri a contatto con il computer, cioè in qualche modo ci accedi fisicamente, perché almeno da una delle mail linkate ad Hacking Team, che è citata anche nell'articolo che stavo leggendo, si parla appunto di attaccare il proprio drive, la propria penna USB al computer target, per poi agire andando a scambiare o comunque ad aggeggiare la partizione quella lì che contiene il UEFI. E quindi si pensa in realtà che anche questo qua più o meno afferisca a questo tipo di scenario. Poi, nel cercare di accreditare in qualche modo a qualcuno questa roba, loro vanno a ricercare un po' le similitudini, e qui se ne parla un po' di tutti. Si parla, che ne so, dell'APT-41 che sono, mi sembra, cinesi. Poi si parla, che ne so, dei coreani, no? Della Nord Corea. Si parla dei russi. Cioè, insomma, vengono sempre fuori questi nomi, non si sa bene a chi, poi alla fine a chi si accredita, perché appunto sono codici che in qualche modo probabilmente si rubano l'idea a vicenda, e quindi poi finiscono per inglobare pezzi di codice abbastanza simile, che rende difficile un'attribuzione, anche perché io potrei proprio appositamente cercare di copiare il codice di qualcun altro, renderlo simile per accreditare a lui la cosa, che è un'operazione molto da stile spy story intelligence, queste cose qui, che però a questo livello di questo stiamo parlando. E quindi niente, con questa notizia che mi ha riportato alla mente la vicenda di Hacking Team, in realtà penso anche che chiuderò la puntata, che è stata molto spot, però d'altra parte, se a un certo punto non ho più grosse cose da dire, è inutile continuare a parlare ad oltranza. Il prossimo lunedì avevo in mente in realtà di fare un approfondimento di nuovo letterario su alcune cose che appunto avevo saltato la settimana scorsa per mia ignavia, nel senso, no, più che ignavia, per la mia distrazione, perché mi ero preparato un sacco di libri da leggere, non ero riuscito a leggerli. In particolare avrei voluto raccontarvi un po' meglio del libro uscito da poco per Contrabbandiera editrice, Miti e Molotov, la traduzione, che qualcosina ve l'ho detto, però mi sarebbe piaciuto leggervi una piccola e alcuni piccoli estratti scusate, delle varie interviste che vi sono. E poi volevo appunto parlare ancora di un paio di altre cosine. Volevo anche lanciare un evento che ho visto proprio oggi, che a Bologna si terrà il 30, il 31, boh, chi se lo, forse tutti e 2 giorni. Comunque in quei giorni lì si terrà Accordai, che è un appuntamento di quelli acarosi annuali. E di solito si teneva ad XM, quindi mi ha stupito piacevolmente il fatto che, anche se XM non vi è più, comunque la cosa si faccia uguale. E la prossima settimana vi darò anche tutti i dettagli, non appena, perché oggi ho letto al volo la mail, non ricordo assolutamente niente. E quindi niente, insomma, già avete il programma della prossima settimana, quindi anche se questa volta sono andato più corto di ben un quarto d'ora, ho anche iniziato 10 minuti dopo, quindi faccio veramente schifo, neanche 40 minuti tengo, proprio, era la vecchiaia. Comunque vi lascio appunto con le anticipazioni della volta prossima, quindi se poi non dico queste cose, potete, quando mi vedete in faccia, dirmi ci menti in continuazione, e io vi dico sì, è vero, abbastanza.